sarebbe se lo Stato potesse fare a meno di X magistrati, magari anche ordinari, ma non lo può fare. E allora perché riduce? Riduce senza ridurre l'esigenza, eh? Quindi nozze con i fichi secchi, questa è la risposta che sta dando questo disegno di legge. Non lo è la buffa autorizzazione, come vi ho detto, a far da sé sulla previdenza, quella è veramente una presa di giro. Non lo è in tutto ciò che non c'è scritto, ma non c'è scritto gravemente perché è una lacuna che pesa come un'incudine, sull'assenza totale di ogni previdenza, assistenza, malattie, tutto quello che sappiamo. Non lo è assolutamente. E allora, ecco, riassumo dicendo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un lavoro che deve avere questo nome, di un lavoro che serve ad una società, di un lavoro che deve avere una dignità. E guardate che la dignità del lavoro non è una cosa che dice un avvocato qualsiasi, è una cosa che sta nella Costituzione, che sapete dove e come colloca il lavoro, il lavoratore, che il lavoratore realizza la propria dignità con il lavoro e contribuisce al progresso di una società. Di dignità del lavoro stiamo parlando, di dignità di una funzione, di rispetto che una società deve avere per una funzione di questo genere. Se noi non sistemiamo tutti questi aspetti e sgombriamo quella chiave di volta del lavoro nero, e cioè che voi lavorate per onore, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte e verremo condannati dalla Corte di Giustizia e dalla insostenibilità di questa situazione nel periodo che abbiamo davanti. Vi ringrazio.
Ringrazio l'Avvocato Rusconi. E solo una precisazione, il corso al Comitato Europeo per i Diritti Sociali come associazione UNIMO l'abbiamo fatto anche noi. È stato chiamato lo Stato italiano, che è comparso, a differenza della maggior parte delle altre volte che mi pare non comparisse mai, poi mai, è comparso e ha dato atto del fatto che c'era un itinere questa riforma, questo DDL, quindi è stato concesso un termine di 2 anni, questo più o meno 6 mesi fa. Ecco, quindi fra 1 anno e mezzo comunque saremo anche davanti al Comitato, o meglio sarà lo Stato italiano davanti al Comitato e dovrà decidere poi cosa fare, se aprire eventualmente procedure di infrazione o meno. Grazie. Allora, ora sono molto lieta di ascoltare anche il parere dell'Avvocatura, da cui spesso noi proveniamo, come dicevo prima, ma non sempre, e che ci dovrà dire qualcosa anche con riferimento appunto alle possibilità che secondo l'Avvocatura, quindi l'Avvocato è l'Avvocato Massimo Grotti, delegato per la Cassa Forense della Toscana, e senz'altro ci saprà chiarire qual è la posizione dell'Avvocatura in merito proprio, soprattutto alla questione previdenziale, ma non solo, anche perché noi sappiamo che sono stati ipotizzati, ad esempio, la possibilità che venga dato un parere vincolante dall'Avvocatura all'eventuale reiterabilità, cioè 4 anni, poi valutazione, non in base agli obiettivi, forse l'autorità Garavai prima ha avuto un attimo così non preciso. Beh, ecco sì, una valutazione in realtà dell'attività svolta, ma non con la previsione di raggiungimento degli obiettivi. Comunque, all'esito di questa valutazione fatta dal Consiglio Giudiziario, dal CSM, ci sarebbe anche la richiesta di un parere, in qualche modo vincolante, dell'Avvocatura per quanto riguarda la possibile reiterabilità. E su questo, so che in passato era stato proposto forse anche una valutazione per quanto riguarda la magistratura togata, sì, ci sono varie tesi, c'è un po' di contrasto forse in quelle funzioni che siamo chiamati a svolgere, perché è chiaro che ci potrebbe essere qualche inimicizia, fra virgolette, ecco. Quindi diciamo che è particolarmente attesa e importante questo intervento dell'Avvocato Grotti. Grazie.
Allora, grazie a tutti dell'opportunità che mi date di parlare qui a Firenze un consesso che per me è piuttosto inusuale, perché sono molto abituato a partecipare ai convegni degli avvocati, raramente a quelli, diciamo, di vista dall'altra parte della scrivania. Però mi ha fatto molto piacere parlare per ultimo, stranamente un po' dispiace perché poi si viene ascoltato un po' meno, però mi ha fatto molto piacere perché ho colto alcune sollecitazioni che hanno completamente sconvolto l'idea di quello che avevo da dire. E parto subito da un passaggio che, non me ne voglia il dottor Rossetti, sono molto critico su quello che lui ha detto. Ma non perché non sia giusto, quello che ha detto il dottor Rossetti è sicuramente molto giusto, da tantissimi punti di vista. L'avvocatura sostanzialmente è favorevolissima in tutte le sue componenti istituzionali, associative e quant'altro, al che si sia una legge di riforma della magistratura onoraria. Ben venga, domani mattina, non è un problema. Che questa legge preveda una professionalizzazione maggiore, una selezione, un controllo, d'accordissimo, ben venga, è saggio, è ineluttabile che avvenga, speriamo prima possibile, che non sia già avvenuto ieri. Ma mi sembra che manca l'obiettivo finale, che è quello di dare un dato certo. Non si esce dall'equivoco di chi sono questi signori che fanno magistrati onorari. E questo è il problema. Questa norma, questa ipotesi che è stata formulata, chiede una maggiore professionalizzazione a chi poi non gli si riconosce di essere un qualcosa di determinato. Quella famosa busta di cui ha parlato il dottor Rossetti mi è piaciuta molto come simbologia, dicevo, lo posso scrivere lì dentro, lo vedremo tra qualche anno. Dottore, io facciamo una sfida di buste, non c'è problema. Io sono convinto che nella sua busta probabilmente c'è un qualcosa di tranquillizzante per i magistrati onorari, che credo che avverrà. Io in quella busta ci vorrei scrivere cosa succederà dopo 12 anni. Io il calcio lo immagino, dove non lo dico per educazione, perché non credo che verranno gettati fuori dal loro ruolo, ma non gli verrà riconosciuto quello che è il ruolo, e questo è il problema di base. Non si esce da questo equivoco, che siano 12, che siano 18, che siano 26 anni, rimarremo con questa legge nell'ambito di quella precarietà assoluta che io ogni giorno mi trovo a vivere come incubo in famiglia mia con mio figlio. Io ho un figlio di 24 anni che non ha fatto l'università per scelta, a momenti mi fa male da dispiacere perché non faccio l'università, ma un bel giorno mi ha detto: babbo, ma io non voglio stare fino a 30 anni e non sapere che cosa farò, non voglio stare fino a 35 anni e non sapere che cosa farò. Dove all'altro la mia fidanzata, quando andiamo in banca a prendere un mutuo, e mi dicono: ma chi sei? E noi andiamo a dirlo a una categoria di persone che a oggi, un dato qui che viene ufficiale, due terzi hanno un'età compresa tra 45 e 58 anni. Quando hanno iniziato a fare magistrati onorari non avevano né 45 né 58 anni. Li abbiamo tenuti a bagnomaria fino a oggi. E adesso andiamo a formulare un'ipotesi di legge che riterrà a bagnomaria i loro successori, ancora per chissà quanto. Magari più preparati, più responsabilizzati, più selezionati, più professionalizzati, ho già detto, anche più legittimati, ma sempre a bagnomaria rimangono. E questa è una cosa che non può essere perpetuata in una repubblica che possa definirsi da una parte democratica o da una parte un popolo civile, anche perché poi dobbiamo affidare a questi signori delle funzioni di estrema importanza. Io mi domando agli tre magistrati che sono a questo tavolo, in maniera provocatoria, non accusatoria chiaramente: siamo certi che quando andiamo a dire che la magistratura non può fare a meno della magistratura, la magistratura togata non può fare a meno di quella onoraria, non sia un'enunciazione puramente di benevolenza e di constatazione oggettiva di comodo, e non sia invece un riconoscimento reale della funzione di questi signori? Non lo dico ai tre dottori che sono qui a questo tavolo in un senso personale, parlo in categoria. Perché sì, è bello dire come facciamo senza di voi, anche è bello la sera quando scarichiamo sul tavolo una catasta immane di fascicoli da guardarsi. Avete mai pensato, e sicuramente voi che queste materie studiate l'avete pensato, ma forse non tutti i vostri colleghi, cosa accade a quel dottore o quell'avvocato quando si trova a dover fare una sentenza, parlo di grotte da 1 milione, 2 milioni di euro con le conseguenti responsabilità, senza avere alcun compenso? Perché non dimentichiamoci che c'è anche questo ibrido allucinante del metodo di calcolo dell'indennità, cioè che è orario, è udienza. Quando io la sera vedo un collega che fa il GOT, che sta fino alle 8 una stanzetta se va bene del suo ufficio, ma se non va bene nella cucina di casa, e mi fa una sentenza da 3 milioni di euro, o mi determina la vita di persone, di soggetti con un patema e una responsabilità enorme che mette quella funzione, e lo fa in maniera totalmente assolutamente gratuita. Mi viene in mente uno studio che ho fatto per Cassa Forense, che sto conducendo, sulla fattibilità di una cassa mutua degli avvocati. Rivolgendosi agli esperti del settore, un funzionario di altissimo livello della AON, brokeraggio assicurativo, mi ha detto: non può esistere una prestazione se non c'è una franchigia. Dico: ma perché cerchiamo di dargli il gratis? No, perché il gratis non fa percepire il valore di quello che si dà. E questo è il passaggio fondamentale. Se noi andiamo in farmacia e non paghiamo il ticket, compriamo cataste di medicine, ma non abbiamo la percezione che lo Stato ci sta fornendo un servizio sanitario. E quanto vale quel servizio? E quanto quel servizio sia patrimonialmente ed economicamente incisivo? Se io so che pago il 10%, mi rendo conto che quando capo 20 euro dico: madonna, lo Stato quanto ci ha messo sulla mia prestazione. E quindi non è molto diverso. Se noi non andiamo a dare a questi signori una legittimazione anche di quello che fanno, non avranno mai l'autorità, non ha importanza, ma l'autorevolezza nell'aula anche, tra le altre cose, per carità di Dio, devono meritarsela sul campo con competenza, dedizione e tanto altro. Io lo dico da avvocato, sono 26 anni che vado nelle aule di tribunale, sono 18, faccio rappresentanza, sono stato presidente del mio consiglio dell'ordine, poi sono andato a Roma in Cassa Forense, un po' di esperienze in questo senso non sono fatte. Sono stracerto, l'ho visto migliaia di volte, che l'atteggiamento dell'avvocato nei confronti del grotto in udienza non è lo stesso che nei confronti di un pagato. Non è, e lo dico facendo la colpa. Ma perché è così? Perché tu prendi delle libertà e delle, diciamo così, dei momenti di volerti imporre, perché sai che quello dall'altra parte della scrivania è un onorario, ma non perché vai a criticare la sua qualità, la sua persona o la sua serietà, perché non ha quell'autorevolezza, e questo non è dato solamente dal fatto che magari nella vita fa anche qualcos'altro, perché poi in quel momento quello fa, ma è dato anche dal fatto che questa legislazione non gli riconferisce questa autorevolezza. E questo è difficile, perché quando l'avvocato parte da studio e dice: chi c'è stamattina in udienza penale? E dice: ma c'è un VPO con un GOT. Mi credetemi, parte con un altro spirito, ma non per una questione di competenza, Dio ce ne scampi e liberi. Ci sono dei magistrati onorari che sono bravissimi, non è questa assolutamente la critica. È proprio perché sai che quel giorno comunque hai la procura della Repubblica, non ci andrai. Anche se sei particolarmente animato in quello che andrai ad affermare. E dopo essermi dato un paio di martellate nei ginocchi con queste affermazioni, mi immagino, però vi invito a una riflessione in questo senso. Vi invito a una riflessione perché purtroppo questo disegno di legge, questo problema non lo affronta. Non lo affronta sistematicamente, questo è il problema. Non è che non lo affronta per un aspetto, non lo affronta nella sua anima di base, perché non esce appunto da quest'ibrido. Quando si parla di ibrido è un termine educato per dire qualcosa che normalmente si dice in maniera molto più volgare, non siamo in Toscana, siamo abituati al turpiloquio, non lo voglio fare in questa sede, ma lo si potrebbe fare. No, per carità, però mi sappia la procura davvero. No, ma non nei suoi confronti, per carità, in questo caso dei giudici onorari. Dicevo quindi, non condivido affatto, quindi, quella benevolenza verso questo progetto di legge che il dottor Rossetti ci ha illustrato. Poi si va a dire un'altra cosa: aumentiamo le competenze, e qui dopo essermi fatto i miei magistrati togati vi faccio i miei anche gli onorari. Lanciamento. Aumentiamo le competenze degli onorari, benissimo, giusto, andiamo a dividere la giurisdizione in varie funzioni per gradazione. Mi fa venire molto in mente le preture che ho visto abolire qualche anno fa. Il dottor Setti forse è troppo giovane per aver vissuto questa esperienza, però io nella mia Montepulciano avevo la pretura e avevo il tribunale, vivevo tutte e due le realtà. Quando ho visto scomparire la pretura e si è trasformata in un tribunale, è cambiato solo il cartello fuori dalla porta, poi è rimasto tutto uguale. Dove la pretura invece non aveva la sede di tribunale, quantomeno sono dovuti spostare, si sono accorti maggiormente della differenza. Noi andremo a ricreare le vecchie preture con una specie di low cost, in qualche modo, perché andremo a spostarci tutto quello che facevano prima i togati, lo facevano tutto, no, buona parte di quello che facevano prima i togati lo facevano in maniera ottima, perché avevano il collegamento con il territorio, perché avevano la conoscenza della situazione, la pretura aveva una sua funzione veramente importante. Lo andiamo a spostare e denaturalizzare in che cosa? In qualcosa che è di serie, perdonatemi il termine B, senza voler essere denigratorio per qualcuno, ma comunque lontano dal territorio, ma comunque lontano dal cittadino, ma comunque in una sede accentrata da un'altra parte, che a questo punto c'è anche il dubbio forte che possa essere in sede provinciale, perché probabilmente non lo sarà più neanche questo, per andare a creare due fasce di giurisdizione, una di serie importante e una di serie meno importante. Allora, io personalmente, ma così come me anche buona parte della votatura rappresentativa, non è contraria a che esistano due fasce di giurisdizione, che esistano due fasce di magistratura che la amministrano, per carità, questo lo possiamo capire. È difficile stabilire cosa collochiamo in una fascia e cosa collochiamo in un'altra, e se questo andiamo a farlo per valore, forse rischiamo di fare un errore molto rilevante per quello che è la giustizia in senso più ampio, per quello che vediamo scritto qua dietro le nostre spalle. Mi viene in mente una battuta di un magistrato togato qualche anno fa in udienza, discutendo animatamente, vari colleghi erano una di quelle udienze, dove ci sono 20 avvocati, a un certo punto perde la pazienza, e come tutti noi quando si perde la pazienza si tende magari a dire qualcosa di troppo, dice: ma ve lo immaginate che sto qui a perdere tempo per 18.000 euro con quanto costo io alla Repubblica Italiana come magistrato? E in assoluto non aveva torto, ma io gli feci notare: guardi giudice, concluse, cosa sono 18.000 euro oggi? Gli dissi: lo stipendio di un anno lordo di un operaio che ci deve mantenere due figli e la moglie. Era un ottimo magistrato, attualmente siede in Cassazione, è una persona che apprezzo da 2.000 punti di vista. In quel momento ha avuto un attimo di rabbia, forse anche ben motivato dal casino che aveva intorno, ma un'imprudenza veramente impossibile. Ma dicevo questo perché poi il valore sostanzialmente è uno degli elementi che il valore è uno dei fattori che va considerato, ma sicuramente non è neanche il più importante quando si va a fare questo tipo di distinzione. Altro ibrido che non esce, almeno per il momento, forse in questa legge uscirà, quello di come si vanno a determinare le retribuzioni dei magistrati onorari. A oggi c'è quella discrasia allucinante tra giudici di pace e onorari di tribunale. Quando si va a chiedere all'onorario del tribunale di fare tutto, sostanzialmente lo scibile umano, perché questo è in realtà nei nostri tribunali, senza appunto nemmeno una divisione di qualità o quantità numerica di quello che doveva fare, e gli si dice: te riscuoti a ore, mentre l'altro invece riscuoti a provvedimenti, che è un'altra cosa veramente fuori, secondo me, da ogni concezione umana di giustizia. E si creano poi fenomeni antipatici, seppur giustificatissimi e comprensibilissimi, e mi sentirei anche di poter difendere tranquillamente e dire che fanno bene, perché quando ci troviamo alle 5 del pomeriggio, non me ne vogliate, o alle 6 o alle 7 a fare udienza, io sono uscito qualche settimana fa dal tribunale serale alle 9.15, alle 21.15, con la guardia giurata che è salita verso le 8 dicendo: signori, io vi avverto, quando uscite non rientrate perché scatta l'allarme, e vi avverto che quando l'ascensore è disattivato non prendetelo perché lì rimanete. Però erano due gettoni di presenza per il magistrato che era in quell'occasione, perché se scavalla la fascia oraria, se non sbaglio, cambia. Questo non lo dico a critica di quel magistrato, perché è da Dio che quel giorno stava facendo 55 cause civili. Infatti, no, quella è l'ora, è l'eccesso, ma dicevo che questa forma di retribuzione così calcolata è talmente iniqua da creare anche delle situazioni poi dopo veramente aberranti. E quindi non me ne voglia nessuno se la posizione che io vado all'estate dell'avvocatura non è una posizione facile o simpatica, però è quella di un'avvocatura che chiede semplicemente, molto banalmente, come tutti quelli che siamo qui, e che se siamo qui di sabato mattina alle 11.30 siamo qui perché amiamo in qualche modo quello che facciamo e amiamo la giustizia in senso più ampio, perché credo che nessuno di noi oggi venga pagato per far questo, proprio per rimanere in tema.
Mi dispiace neanche
il vostro. No, ma assolutamente, siamo qui per il piacere di esserci. Io, e lo dico a chi la giustizia ama, dobbiamo in qualche modo come avvocatura andiamo a chiedere che cosa? Andiamo a chiedere che sì, quel magistrato onorario esista, perché è impensabile che non esista, il nostro sistema non è strutturato in una maniera che non può pensare che venga effettuato un arruolamento straordinario di magistrati togati per coprire tutte quelle che sono le esigenze, è impensabile, ma forse in certi casi non è neanche giusto, perché ci sono dei settori che possiamo tranquillamente gestire in maniera diversa. La soluzione non può essere neanche quella della delegificazione totale, dell'uscita da tribunali di materie le più ampie possibili. Quindi è evidente che dobbiamo andare in questa direzione. L'avvocatura ne è perfettamente cosciente, su questi progetti è favorevole. Quello che chiede, e lo chiede in maniera forte in tutti i consessi, e questo anche in maniera unitaria, stranamente per l'avvocatura, cosa che avviene raramente, è che venga data a questi soggetti così importanti per la giurisdizione, per il riconoscimento di tutti, dei doveri e dei diritti. Dei diritti che sono innegabili, un riconoscimento economico giusto, un ruolo determinato, un ruolo nella società determinato, una forma di professionalizzazione dall'altro punto di vista fondamentale, che secondo me si scozza in maniera inenarrabile quel discorso dopo 12 anni finisce. Io ti formo, ti professionalizzo, te lo faccio fare, ti chiedo di farlo in maniera totalizzante, perché poi a quel punto lì di sicuro non fai un'altra cosa, mentre se sei avvocato a 32-33 anni, perché prima non lo fai nella magistratura onoraria, ci stai fino a 45-46-47-48 e poi dici ora vai a fare l'avvocato. A quell'età lì l'avvocato non lo si fa più, non c'è possibilità. E mi è piaciuto molto quando è stato detto, non mi ricordo neanche come, che forse un accesso privilegiato poi ai ruoli di funzionario dello Stato potrebbe essere una soluzione. È un'idea che mi piace, perché effettivamente poi gli diamo una sorta di, chiamiamola in maniera molto impropria, buona uscita, perché gli dai una buona entrata, nel senso hai meritato questo, ti do qualcos'altro. Questo può essere un tema veramente sviluppabile, molto apprezzato. Allo stesso tempo l'avvocatura ha l'obbligo di dare quantomeno ai magistrati onorari che sono iscritti agli albi anche altre certezze, e in questo Cassa Forense, in virtù anche degli obblighi di legge dell'ultima legge professionale che trova in vigore, ha fatto la sua parte. Perché se è vero che è scattato l'obbligo per tutti i magistrati, per tutti gli avvocati che svolgono funzioni di magistrato onorario, di essere comunque iscritti alla Cassa Forense in quanto iscritti agli albi, e che è stato vissuto da parte di tanti con una sorta di ghigliottina, le cancellazioni sono effettivamente tante in questa fascia, non lo sono state altrettante nella fascia degli avvocati contro ogni previsione, perché pensavamo dei 55.000-56.000 avvocati che non erano iscritti a Cassa Forense che se le cancellassero almeno a metà, non siamo arrivati neanche a 10.000. Temo per mancanza di alternative in certi casi. Quindi dicevo, Cassa Forense il suo l'ha fatto perché ha rispettato quell'obbligo, cercando tutte le maniere di favorire comunque la permanenza. Perché? Perché ha, come era giusto che fosse, parificato tutto rispetto alle attività svolta nella libera professione. Quindi l'avvocato che svolge funzioni di magistrato onorario deve presentare il suo modello 5, così come come fa normalmente da avvocato, indicare espressamente da quest'anno in un apposito flag il fatto che svolge anche il compito di magistrato onorario, e andare poi dopo a distinguere i due redditi per poi risommarli a fini contributivi. Allora che succede? Che anche qui si riparte alla binomia tra giudici di pace, GOT e VPO, perché i GOT e VPO emettono fattura, i giudici di pace vengono retribuiti in maniera diversa. Allora, i GOT e VPO è facile, fanno la fattura, ci scrivono tribunale, procura, quello che è, insomma, e lì viene applicato, viene registrata con tutte le altre fatture, tutti gli altri clienti, quindi lì ci viene calcolata la cassa al 14%, nasce solo il problema del contributo integrativo del 4%, quel contributo che chiaramente non riscuotono dallo Stato. Per questo nasce poi dopo l'esigenza nel modello 5 di evidenziare questo passaggio, perché quel 4% chiaramente non c'è, salvo la quota minima di 800 euro, che quella invece se la pagano comunque. Poi uno dice, ma non si poteva fare meglio per favorirli, non si poteva aiutarli in qualche modo più agevolato, invece di parificarli al 100%, come se avessero servito una banca, un'assicurazione, una persona qualsiasi in un processo penale? Non era possibile assolutamente, forse non lo so se era giusto, ma non era sicuramente possibile, perché comunque quando si dice che tutti i redditi da attività lavorativa devono essere sottoposti a una contribuzione previdenziale, non si può neanche poi in nessuna maniera dire che questa contribuzione previdenziale possa dare diritti diversi per cifre identiche. Quindi non si può dire che un avvocato che ha fatto una fattura da 1.000 euro per un procedimento penale, su quei 1.000 euro abbia un risultato finale di previdenza diverso dai 1.000 euro che gli versa lo Stato per aver fatto un altro ruolo. Questo sarebbe assolutamente impossibile normativamente, oltre che forse iniquo. Quindi non c'erano tante alternative, non è che c'è voluto un grande sforzo di menti giuridiche per andare a pensare quali fossero le norme, perché era un canale già ben cementato che non dava tante alternative. Quello che poteva fare Cassa Forense, così come ha fatto per gli avvocati, era quello di intervenire sul settore assistenziale, più che su quello previdenziale. E lì c'è un grosso passaggio con l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'assistenza che avverrà ora al 1° gennaio del 2016. Per certe cose immediatamente, per certe cose un po' più strada facendo, perché i regolamenti ancora non sono perfezionati. Il settore assistenziale di Cassa Forense si espande da 15 milioni di euro all'anno a 60 milioni di euro all'anno, con una serie di interventi maggiormente incisivi, sia di supporto alla professione, sia di supporto alla salute, sia di supporto alla famiglia. E di questo, chiaramente, inevitabilmente e logicamente, i magistrati onorari che sono iscritti agli albi degli avvocati, che sono di conseguenza iscritti a Cassa Forense, ne godono dal primo minuto, così come tutti gli altri che fanno solo l'avvocato invece che svolgere queste due vie parallele. Anche le agevolazioni che vengono concesse per i giovani avvocati che svolgono solo la libera professione, chiaramente, ripeto, inevitabilmente sono applicabili anche ai magistrati onorari. Quindi quel lato della la maternità, gli interventi per i casi eccezionali di quando uno si assenta dal lavoro per oltre 3 mesi, l'invalidità o quant'altro, sono tutti perfettamente applicabili anche ai magistrati onorari. Questo è stato il recepimento non solo della norma, ma anche della volontà delle associazioni dei magistrati onorari, che hanno molto spinto in questo senso. Giustamente hanno spinto in questo senso, risolvendo, seppur in maniera forse qualche volta non gradevole per tutti, però risolvendo il problema della mancanza assoluta di una forma previdenziale e di una forma assistenziale. Questo quantomeno per quella parte della magistratura onoraria che fa l'avvocato. Non è la sola parte della magistratura onoraria, per quelli che fanno l'avvocato questo è un paracadute, se non un'assoluta tranquillità, però nei casi più eccezionali comunque hanno alle spalle quello che hanno i loro colleghi che fanno solo gli avvocati. Il lato negativo, per carità, delle cose c'è, perché mi rendo conto che quando uno è talmente assorbito dall'attività di magistrato onorario da svolgerla in via esclusiva e con questo tipo di retribuzioni, poi dopo i minimi che deve andare a versare per la sua previdenza e per la sua assistenza diventano particolarmente importanti. Anche perché tutte le agevolazioni che sono legate all'inizio della professione, quindi a delle tariffe più basse, delle percentuali sempre 14, ma insomma la possibilità di calcolare solo, di avere delle agevolazioni ridotte al 50%, addirittura al 50% del 50%, per quando inizia la professione al di sotto 30 anni, a 5 anni, difficilmente sono applicabili a chi il magistrato onorario l'ha già fatto per anni, si trova adesso in età più avanzata e si va a iscrivere a Cassa Forense a 45-47 anni. Anche perché questi soggetti hanno un altro handicap del quale lamentarsi, che è quello che a questo punto qui non hanno gli anni a sufficienza per poi poter andare in pensione, una pensione retributiva, seppur corretta, che hanno gli avvocati. Quindi saranno costretti a una pensione di carattere contributivo estremamente ridotta, estremamente contenuta, che non sarà assolutamente soddisfacente e dignitosa per quello che sarà il loro futuro post-lavoro, così come tutti i lavoratori italiani che versano i loro contributi all'INPS e che non raggiungono il monte anni necessario. L'anomalia dov'è? Che i lavoratori italiani che non l'hanno raggiunto perché magari per 20 anni hanno lavorato a nero in qualche struttura che non li assicurava, però che li hanno messi in regola, hanno quantomeno uno Stato che gli dice sei una vittima. In questo caso hanno uno Stato che gli dice sei un nostro collaboratore. E questo lo trovo particolarmente brutto e particolarmente iniquo. Quando il collega Rusconi ci diceva di aver parlato più volte, credo in maniera proprio volutamente incisiva, di lavoro nero, mi trova perfettamente d'accordo. Vorrei, ma veramente, questo lo dico non come Massimo Grotti, ma come proprio rappresentante in questo consesso, quantomeno di quella che è lavoratore, perché poi ho fatto parte anche di un'esperienza che il Consiglio Giudiziario allargato, quindi ho visto come vorrei veramente che ci fosse, in questo momento in cui si va a lavorare un progetto organico di riforma della magistratura onoraria, e che, come ho iniziato il mio discorso e qui lo chiudo, si va veramente a affrontare il problema, e è un problema da affrontare. Non si possa pensare solo a cosa succederà poi, ma c'è una situazione attuale che in qualche modo va affrontata. Io ho vissuto ieri sera l'incubo delle maestre inserite nelle GAE in via coattiva in virtù dei 700 giudici del lavoro. 960 maestre fuori di una scuola, veramente impressionante. Ieri sera è avvenuto. Alcune non venivano inserite perché il provvedimento del GOT ancora non era stato notificato, ma era dall'ufficiale giudiziario. Ma questa è la vita delle persone. È la vita delle persone, non è un provvedimento amministrativo. E qui abbiamo la vita di tante persone.